en 39. J'ai la joie de faire la connaissance d'une jeune Zurichoise, très intelligente et très douée, qui a une voiture et qui voulait faire connaissance avec l'Afghanistan. Et nous repartons au mois d'avril 39 par la même route, Istanbul, Tabriz, Téhéran, sur Kaboul.
La voce è quella di Ella Maillard e la giovane zurighese molto intelligente e molto dotata di cui parla è niente meno che Anne-Marie Schwarzenbach, la nostra Riot, con la quale a bordo di una Ford viaggiò da Ginevra a Kabul. Era il mese di giugno 1939, siamo alle soglie della Seconda Guerra Mondiale e loro sono due donne sole che partono con una Ford Deluxe, stipata di ben tre macchine da scrivere, libri, una teiera blu, una Leica e una cinepresa. Mappe e pezzi di ricambio per raggiungere l'Estremo Oriente. E questa è la storia che ascolterete.
Anna! Swiss Ride Girls!
Io sono Valentina Grignoli e Anna, Swiss Riot Girls, è un podcast che racconta le vite di donne svizzere controcorrente, un po' streghe, un po' incoscienti, mai convenzionali, sicuramente ribelli. Quando ho parlato per la prima volta di questo progetto a mia sorella, eravamo sedute sul divano del salotto di casa mia durante una delle sue visite. Le si è illuminato lo sguardo e ancor prima di capire dove volevo andare a parare con il mio podcast mi dice «Ella Maillard, Anne-Marie Schwarzenbach!» Ho un libro da qualche parte negli scatoloni. Ella è stata il mio esempio e grazie a lei se oggi sono quella che sono. Ma quello che mi ha colpito di più e che io ho tentato di fare all'inverso è l'avventura che ha fatto insieme ad Anne-Marie. Mentre scrivo questo episodio, mia sorella è in viaggio da un giorno sul Mediterraneo verso Marrakech, dove vive. Questa storia la dedico a lei, che per prima me l'ha raccontata e che, sotto sotto, è un po' la mia Swiss Riot Girl preferita. Iniziamo da Anne-Marie Schwarzenbach, forse la più famosa tra le personaggi di cui vi ho raccontato finora. Non riesco ad essere obiettiva di fronte alle fotografie che la ritraggono, è bellissima, è androgina, irresistibile, tormentata, capello corto, minuta, sembra sempre con lo sguardo un po' vago, enigmatico, come se fosse perennemente in un altro mondo. In realtà è anche molto concreta, scrive sin da giovanissima libri e resoconti di viaggio, articoli su articoli, condanna senza tregua l'ipocrita neutralità della Svizzera prima e durante il conflitto mondiale. È legata da una stretta amicizia con i fratelli Mann e ha partecipato a numerosi scavi archeologici.
A me rimane la magia, il nome, il cuore meravigliosamente toccato.
Cronologicamente, nasce a Zurigo il 23 maggio del 1908 da Alfred Emil Schwarzenbach, uno dei più grandi produttori di seta al mondo, e Marie René Willi, figlia di un generale. Cresce sul lago di Bocken, tra lunghe passeggiate di liache con il padre colto e un rapporto simbiotico e molto burrascoso con la bella madre che la contrasta continuamente. Al fine di coinvolgere Anne-Marie nell'alta società, Marie René organizza eventi mondani con artisti tipo Toscanini, Strauss e i discendenti di Wagner. Ma non è questo che l'irrequieta e fragile anima di Anne-Marie cerca. E per questo si staccherà ben presto dalla rigida ideologia familiare, che scopriremo anche filo nazista. Studia a Zurigo, poi a Parigi e andrà a vivere a Berlino, dove conosce Klaus e Erika Mann, della quale si innamorerà perdutamente e dove troverà il suo equilibrio ideale. Qui però fa anche la conoscenza con la morfina, alle quali si legherà inesorabilmente. Nel frattempo ha già scritto Freunde und Bernhard. Anne-Marie è un'icona femminista prima del tempo, anticonvenzionale e antifascista, devastata dai suoi demoni interiori che combatte con la scrittura. Un idealista che non ha mai avuto paura di urlare forte e chiaro le proprie idee e il suo punto di vista, costi quel che costi. Ha dato nel tempo conto, durante i suoi viaggi, di civiltà diverse, ma ha anche denunciato soprusi e ingiustizie, qui e altrove. Nel 1933 il suo primo grande viaggio su strada, Turchia, Siria, Iraq e Persia, dove prende parte a scavi archeologici e che le varrà la pubblicazione del diario di viaggio Inverno nel vicino Oriente, corredato da foto sue. Nell'estate del 34 affitta una casa a Sils, alla quale sarà affezionata per sempre. E poi ancora viaggi, Russia, Teheran, Persia, dove sposa il diplomatico francese Claude Carac, omosessuale come lei. Nel 1935 passa l'estate in un'alta valle vicino a Teheran, dove scrive La Valle Felice, pubblicato solo 4 anni dopo. Malattia e consumo di droghe la costringono a tornare spesso in Svizzera, senza però mai smettere di scrivere sia articoli che resoconti. L'anno dopo fa reportage in America, poi attraverso il Reich, dove vede gli orrori del crescente nazismo, e poi ancora in Russia, Stati Uniti e Europa. Ma i trattamenti di disintossicazione aumentano nelle cliniche di Samedan e Yverdon, da cui si riprenderà a Sils. Ed è qui che inizia la nostra avventura. È qui che incontra Ella.
Swiss Riot Girls.
Grande esploratrice e scrittrice, dopo aver letto un suo articolo, la contatta e la va a trovare a Sils. Ricordiamoci che sono gli anni 30, che il mondo occidentale è in subbuglio e che non è che sia pieno di giovani avventuriere tanto attratte dall'Oriente ad andarci sole solette. La loro unione quindi è inevitabile e vedremo che sarà la fonte di un'impresa incredibile. Ma torniamo indietro.
Ho sempre scritto per viaggiare e mai viaggiato per scrivere.
Ella nasce a Ginevra nel 1903 da padre svizzero e mamma danese che la educa alla libertà, all'indipendenza e all'idea di una vita in armonia con il corpo e la bellezza della natura. E la influenza con la passione per lo sport e per la vela. A 13 anni vince le sue prime regate, a 19 naviga in Corsica, Grecia e Germania. A 21 è la prima donna a partecipare a una regata olimpica di vela. È stata segretaria, attrice e stuntwoman. Basta come presentazione. Poi, quello che interessa a noi, ha iniziato a viaggiare. E per poterlo fare, scrive. Mosca, Crimea, Caucaso, Kirghizistan, Kazakistan, Uzbekistan. Con Peter Fleming, giornalista del New York Times, viaggiò per 7 mesi attraverso il Tibet e il Kashmir indiano. Finché un giorno...
I walk by myself.
C'è un libro bellissimo che racconta in maniera incredibile questo particolare viaggio. L'ha scritto Ella e si intitola La via crudele, 2 donne e una Ford dalla Svizzera all'Afghanistan. È dedicato a Cristina, pseudonimo che la scrittrice usa per la Schwarzenbach. È lo stesso libro che sta negli scatoloni mai più disfatti di mia sorella. Sono andata a recuperarlo, ho iniziato a leggerlo e non sono più riuscita a fermarmi, come loro.
Non ci possono essere 2 persone più diverse di Anne-Marie e Ella, ed è incredibile che siano partite insieme. Una per ritrovarsi, partire è una liberazione, diceva. L'altra per la sua fame di conoscenza, ma soprattutto per salvare l'amica dalle dipendenze della droga. Ella è calma, forte, serena, Anne-Marie è fragile, sofferente, ferita. Le lega un'amicizia silenziosa, intensa, si scriveranno per anni, e straziante. Entrambe hanno però lo stesso gusto per il rischio e soprattutto la stessa voglia di andare incontro a una vita diversa. Sono alla ricerca di una libertà che ormai non esiste più in un'Europa stretta dalle morse dei fascismi e a imminente rischio di guerra. Insomma, scappano dal deludente Occidente per un sognato Oriente.
Guardavamo tutte e due attraverso i vetri della casa di campagna che Anne-Marie possedeva in Engadina. L'inverno regnava incontrastato.
«La mia povera macchina è quasi fino all'ultimo e mio padre mi ha promesso una Ford».
Quest'ultima fu l'unica parola che sentii e fu anche, sembra, la responsabile di tutto. Un solo nome e intorno ad esso si organizzarono idee sparse, si cristallizzarono in disegno preciso vaghi progetti. Quando vivevo a Teheran, avevo costantemente il desiderio di andare più a Oriente. Il suono della sua voce mi riportò al presente, la osservai freddamente. Benché non si fosse ancora ripresa da una cura che da parecchi mesi la metteva a dura prova, il suo sguardo era chiaro e deciso. La Leica era nata all'inizio degli anni 20 e permetteva di documentare i propri viaggi. Avevano inoltre fatto nuove apparizioni in giornali illustrati che contenevano reportage e le donne apportavano una sensibilità tutta nuova al giornalismo.
Questo permetterà alle due di pagarsi il viaggio, oltre all'anticipo di un nuovo libro per Anne-Marie. Un viaggio preparato con grande meticolosità, consultando carte d'esperti, redazioni giornalistiche, direttori di musei a Londra, Berlino, Parigi. Non si tratta solo di sete di conoscenza e audacia irresponsabile nel tentativo di attraversare le antiche strade del mondo. Quello che restituiranno sarà anche una testimonianza incredibile di luoghi, persone e ambienti mitici, un contributo inestimabile per la letteratura di viaggio. Anne-Marie li porterà nel romanzo La Valle Felice, di cui abbiamo già parlato. Questo desiderio, questa ricerca nell'assoluto sono probabilmente i motivi profondi che spingono ogni vero viaggiatore. Scriveva Anne-Marie Schwarzenbach, che con ella attraversò i Balcani, poi la Turchia, arrivò nella città armena di Bayezid, dal Mar Nero fino a Trebisonda, in Iran e in Kurdistan, poi a Teheran, a Tabriz, nell'Azerbaigian iranico, infine Afghanistan ed Herat. Ella voleva salvare Anne-Marie dalla droga. Era convinta che nessuno prima di lei ci avesse realmente provato perché troppo affascinato dalla sua persona. Ma lungo il viaggio, Anne-Marie cede a un richiamo ormai più forte di lei. E mentre ella vive il viaggio come una fuga necessaria dall'Occidente, dove si sente sola tra i suoi contemporanei, le cui preoccupazioni le sono ora estranee, per Anne-Marie inizia un richiamo nostalgico e malinconico verso una casa, una patria che non ha. Sente un bisogno a riferimenti forti in un luogo, nonostante la madre, il nazismo, le amanti e la droga. L'Iran magico dei racconti orientali le affascina davvero e dopo Teheran si dirigono a Kabul. Sembra incredibile oggi, alla luce degli eventi contemporanei, raccontare questo viaggio e immaginare due donne sole immerse nel paesaggio, che conoscono i nomadi, che vengono aiutate per qualsiasi problema con la loro Ford. Oggi Afghanistan veicola certamente immagini più contrastanti. Ma allora ella e Anne-Marie sono fuggite lì per cercare la pace e il riposo da un Occidente in guerra.
Nous sommes près du Nuristan, la région la plus sauvage de l'Afghanistan. Et nous pique-niquons au bord de la rivière. C'est le mois de septembre 1939, la guerre a été déclarée et nous sommes tous dans un état de profonde tristesse.
L'inizio del secondo conflitto mondiale segna purtroppo la fine del loro viaggio. Sono appena arrivata a Kabul, Anne-Marie è debole e ammalata e la notizia del conflitto la affligge definitivamente. Fuma di continuo, non prende farmaci prescritti, beve, si assuefa prima con la codeina, poi con l'amata morfina. Dopo un'accesa discussione tra le due decidono di separarsi. Ella proseguirà fino in India, dove rimarrà fino alla fine della guerra, stando ben lontana da un folle occidente. Anne-Marie tornerà a casa. Anne-Marie, una volta a casa, scrive ancora articoli di denuncia della guerra, sempre rifiutati. La Svizzera e la sua neutralità ipocrita, l'aperta adesione al nazismo della sua famiglia la disgustano. Si innamora e va a vivere per un po' negli Stati Uniti, ma anche qui non si libera della droga e fa dentro e fuori da cliniche psichiatriche e riabilitazioni. Viaggia anche in Africa, poi torna in Svizzera. Il padre, suo unico alleato in famiglia, muore. I fratelli non la sopportano più, la madre men che meno. Lei riesce ad acquistare la sua casa a Sils, quella dalla quale l'idea del viaggio è iniziata. Ma proprio mentre sta per andare in bicicletta a firmare le carte dal notaio, fa una brutta caduta che le costerà la vita. È il 1942. Ella è ancora in India e non riceve più lettere dall'amica. Le invia allora un telegramma. Ricordatevi, la verità trionfa. Dalla quale riceve però una risposta che non avrebbe mai voluto. Dopo la sua morte, la mamma e la nonna della scrittrice maledetta bruciarono in un caminetto tutte le lettere, tutti i manoscritti, cercando di cancellare le tracce del suo lavoro. Ci riuscirono. Anne-Marie cade nell'oblio fino alla metà degli anni Ottanta, quando l'editore svizzero Huber inizia a ripubblicare le sue opere. All'archivio svizzero di letteratura, presso la Biblioteca Nazionale a Berna, ci sono tutti i suoi manoscritti, la corrispondenza e i lavori nell'ambito giornalistico sopravvissuti alla distruzione. Lì si trovano circa 7.000 fotografie che documentano diversi viaggi intrapresi da Anne-Marie e io consiglio vivamente un viaggio tra questi archivi digitali. Questa è la storia di un'amicizia, di un viaggio verso se stessa alla ricerca della pace interiore e quella del mondo, purtroppo fallita. La Ford ha percorso 6.800 chilometri, le ha portate in Oriente, ma purtroppo questo non ha fermato l'inesorabilità di una guerra dentro e fuori. Ma è la storia anche di una scrittrice fenomenale che a causa dei suoi eccessi, del suo essere omosessuale, fortemente antifascista, è stata cancellata con un fuocherello nel camino della grande casa filonazista. Per me è anche la storia di mia sorella, che per ironia della sorte, il suo viaggio all'incontrario, dall'India alla Svizzera, sulle tracce di Ella e Anne-Marie, non ha mai potuto farlo, perché poco prima di intraprenderlo è arrivato l'11 settembre. E per te, che cos'è questa storia?
Ciao Vale, sono Asia. Per me questa storia è una grande fonte di ispirazione. Anne-Marie Schwarzenbach ha fatto delle cose che anche al giorno d'oggi non sono scontate e ha fatto delle cose che, agli occhi di una giovane donna come me, meritano tanta ammirazione. Lei ha viaggiato anche da sola per il mondo, essendo donna non è una cosa scontata. Ha sfidato la società, aveva una grande tenacia, un grande coraggio, ha continuato a scrivere anche da malata, ha sfidato anche la sua famiglia che aveva idee completamente diverse dalle sue. Per me questa storia è veramente una fonte di ispirazione. Anche la sorellanza, questa storia di due amiche che viaggiano per il mondo, scrivono di quello che vedono, sono cose che non si sentono tutti i giorni e hanno un grande impatto, soprattutto credo per le giovani generazioni e per le giovani donne. Quindi appunto, io veramente posso riassumere questa storia per me con una sola parola: ispirazione. Grazie, ciao!
Avete ascoltato Anna, Swiss Riot Girls, un podcast prodotto da RSI Radio Televisione Svizzera, realizzato da Valentina Grignoli. Editing e regia tecnica a cura di Mattia Pianezzi. Sigla e sound design con musiche di Camilla Sparks. In questa puntata, frammenti da I Walk Alone di Mechanormal e Anne-Marie di Susan Vega. Estratti anche dal documentario I viaggi di Ella Maillard di Raphael Blanc. Il vocal è di Asia. Volete farmi sapere la vostra? Scrivetemi a anna@rsi.ch.
Anna, Swiss Ride Girls.